Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, tocchiamo oggi un argomento, quello della povertà, soprattutto morale e spirituale, e della umiltà, che solo apparentemente non hanno un legame con l'argomento della fede, che è stato l'argomento del Vangelo delle ultime settimane, come io penso ricorderete bene. Tocchiamo l'aspetto quindi per contrasto del vizio capitale della superbia, che è quel vizio praticato da quelli, avete sentito l'introduzione del Vangelo, no? Che sono intimamente convinti di essere a posto, dice il Vangelo nella presentazione. Per alcuni, disse la parabola a Gesù, per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Mentre la nostra fede, come abbiamo cercato di spiegare tante volte in queste domeniche, è affidamento a Dio, fidarsi di Dio. Per fare questo ci vuole umiltà. Se io sono pieno di arroganza, pieno di me stesso, sono anche illuso di poter essere in un modo o nell'altro autosufficiente. Penso a me stesso io, provvedo io a tutto quello che è necessario per la mia vita senza aperture al Signore. Mentre, per esempio, nella preghiera Gesù ci ha insegnato a chiedere a Dio addirittura il pane quotidiano, oltre che una serie infinita di grazie morali e spirituali, tante volte questa situazione ci tocca, lo dobbiamo ammettere. Abbiamo un po' tutti la difficoltà ad accettare la nostra vera condizione. La nostra condizione è quella della fragilità. Nessuno di noi può supporre, giurare, scommettere sulla sua condizione. Quel peccato che io non avevo mai fatto, che era lontanissimo dalla mia vita, per il quale mi ero meravigliato che gli altri potessero cadere, posso farlo anch'io. Nessuno di noi è costituito in grazia. Siamo peccatori, siamo fallibili. Di fatto verifichiamo nella nostra vita quotidianamente il peccato e l'errore. E tutto questo deve portarci, io lo dico così come si può dire in famiglia, certo mi perdonate, sono sicuro, ad abbassare la cresta e a accettare questa condizione intima che noi abbiamo. Dio è Dio e solo Lui è giusto. Dio è Dio e solo Lui è onnipotente. Dio è Dio e noi siamo le sue creature, dipendiamo da Lui. Ho voluto fare in questi giorni una ricerca per vedere la radice di questa parola superbo. Ed è, ho fatto una scoperta secondo me un po' particolare. Sembrerebbe che la parola superbus latino derivi dal greco, da due parole greche, super e poi bios, che vuol dire violento o forte. Chi è il superbo è colui che si mostra con molta forza, quasi con violenza. E l'altra etimologia che veniva fatta era questa, iper efanos. Questo secondo termine, per assonanza, vi ricordate quello di Epifania, no? Che vuol dire manifestazione. È uno che si mostra più di quello che è. Guardate il superbo. Chi è l'umile? L'umile è quello che riconosce la sua condizione, che è la condizione di fragilità. Humus in latino vuol dire terra. Da questa condizione, accettando per fede quello che la Scrittura ci dice, che Dio ci ha creati, che noi da Lui dipendiamo, soprattutto moralmente, da tutte queste cose per fede noi dobbiamo accettare questa condizione della nostra vita, questa fragilità, questa inclinazione al male che si chiama concupiscenza e che viene dal peccato originale, restando nel nostro cuore dopo che il peccato originale viene cancellato col battesimo. Per cui io direi così: o facciamo nostra questa pagina del Vangelo dicendo: io mi riconosco non nel fariseo ma nel pubblicano che non va davanti a Dio. A me sembra, non so a voi, ma a me sembra che questa parabola sia tragicomica. Come può pensare una persona di andare davanti a Dio a elencare le cose presunte buone che faccia? Io veramente, non so, la leggerei così, come un'esagerazione che Gesù fa per farci capire in che condizione possiamo cadere quando non accediamo alla posizione bella, che è quella che Gesù mostra nella parabola, quella del pubblicano. Ah, che non dice neanche a Dio molte cose, soltanto una: pietà, Signore, che sono peccatore. Non dice neanche i suoi molti peccati, non dice neanche dove ha sbagliato, non dice neanche il perché, dice la verità sulla sua vita. E allora io ho scritto così nel mio appunto, nel mio schema: se noi siamo realmente lucidi, o quando siamo del tutto lucidi, realmente non possiamo accedere a una condizione che da molti è frequentata, che è quella del giudizio degli altri e dell'esaltazione di se stessi. Perché non possiamo fare questo, non corrisponde alla verità della nostra condizione. E se questo è vero davanti agli altri, perché anche gli altri come me sono peccatori, anche gli altri come me sbagliano, anche gli altri come me sono fragili, immaginate l'assurdità di questa condizione davanti a Dio, che sa tutto, che vede tutto. Come posso andare davanti a Lui a dire: ah, io sì che sono bravo? Dio è misericordioso, io non so come Dio guarda o potrebbe guardare una persona che si presenta nella preghiera o in chiesa o dove volete voi a dire: meno male che ci sono io, io sì che sono bravo, come me non c'è nessuno. Come ci guarda Dio? Io non so, vorrei vedere proprio questo sguardo di Dio, o ancora meglio lo sguardo di Gesù misericordioso nei confronti di persone che si rendono con questo atteggiamento, e lo comprendiamo bene, lo comprendete bene, impermeabili alla misericordia. Guardate che questa frase che abbiamo letto al termine del Santo Vangelo di oggi ci deve far riflettere. Io vi dico, tornò a casa sua giustificato il pubblicano, perché chi si esalta sarà umiliato. Chi sarà questo se non il fariseo? E chi si umilia sarà esaltato. Quel gesto di verità che il pubblicano fa nel tempio, abbassando lo sguardo, subito diremo che cosa vogliono dire queste tre cose: abbassando lo sguardo, stando a distanza e battendosi il petto, piace a Dio. Dio vuole vedere noi suoi figli così, non supponenti, arroganti, ma umili nella verità. Allora pensare che realmente, anche se tante volte costruiamo una facciata che è quella che mostriamo agli altri e che non è corrispondente alla verità della nostra vita, Dio non si può prendere in giro. Noi davanti a Dio dobbiamo imparare questa verità. Io vi ho detto altre volte, sono due le persone davanti alle quali noi non possiamo mentire. Prima persona, noi stessi. Non possiamo mentire davanti a noi stessi. È inutile che tu, guardandoti allo specchio la mattina, dica: come son bello, come son bravo, meno male che... Perché sai tanto, anche se dici queste cose, sai tanto come vivi, e vivi necessariamente con questo limite della fragilità, con questo limite della fallibilità, perché sei una creatura. Dobbiamo accettare questo: prima persona io stesso, non posso mentire a me stesso, e se anche lo faccio o lo facessi non arriva da nessuna parte. E l'altro è Dio, che non posso ingannare. Allora questo atteggiamento diventa per noi una scuola. Sentite, fermatosi a distanza, io vorrei chiarire bene, questa non è la canonizzazione dell'ultimo posto in chiesa. Certe volte ci sono delle messe dove nessuno qua davanti, e io vedo quelli, dico, beh, sentite, o venite avanti o portiamo giù l'altare, una delle due. Siccome pesa, mi sembra, qualcosa come 8 quintali, sarà un po' difficile portarlo giù. Ma è semplicemente quell'atteggiamento che Gesù contrappone all'atteggiamento superbo e altezzoso del fariseo, che non ha paura nemmeno di presentarsi davanti a Dio. Stava a distanza, quindi, come dire, son carico di tante iniquità. Non osava alzare gli occhi, quindi se non alzi gli occhi guardi la terra e quindi guardi quella condizione fondamentale della tua vita, e si batteva il petto. Questo gesto lo facciamo anche noi nella liturgia, ed è un gesto bellissimo. Io non so se altre volte abbiamo avuto occasione di spiegarlo. Andrei con Romano Guardini, giusto per spiegarlo più in fretta, che dice così, che è il gesto della verità che risveglia, nel momento in cui batto il cuore, lo sveglio, per risveglia l'interiorità corrotta, per rompere, sempre questo gesto forte, no, del battere, per rompere il male e permettere alla luce della grazia di Dio di entrare nel cuore. Quando facciamo questo gesto, anche alla messa, facciamolo con coscienza e con verità. Battere il petto significa risvegliare il cuore, significa rompere il male che attanaglia il cuore, significa far entrare la grazia di Dio. Gesù ci dice, questo è il tuo atteggiamento. Quando preghi inizia così. Come voi sapete, anche la liturgia della messa, come inizia? Proprio chiedendo perdono. Se noi dobbiamo ringraziare nell'Eucarestia, Eucarestia vuol dire ringraziamento, questo ringraziamento comincia con la richiesta di perdono, perché sono peccatore. D'altra parte c'è questo atteggiamento che dobbiamo allontanare, ci dobbiamo educare a questo. Quando facciamo qualcosa di buono, già ci diceva il Vangelo di qualche domenica fa, non metterti con atteggiamento superbo, devi dire sono servo inutile, ho fatto soltanto quello che dovevo fare. Io vi ho spiegato, questo deve essere fatto con gioia. Noi dobbiamo dire con gioia, Signore, io sono tuo servo, io ho fatto questo che era il mio dovere, sono contento di aver fatto il mio dovere. Non passare da questo a una condizione pessima, che è quella di chi, divorato dalla lebbra della superbia, non si accorge del male che porta nel cuore. E allora quello che il Vangelo dice, tornò a casa peggio di quando era venuto al Tempio, che il Signore ci allontani da questa realtà. Io volevo anche fare una precisazione, perché avete visto che le letture di oggi parlavano di povertà, di umiltà, soprattutto la prima. Questa umiltà e povertà è una condizione che noi scegliamo. La Chiesa non ha mai detto, come qualcuno dice, adesso subito vi spiego una cosa, che la condizione della povertà è buona, che nella povertà bisogna lasciare la gente, che il dolore... Io l'ho detto per esempio l'altro giorno, che da quando ha sofferto il Figlio di Dio, la sofferenza e il dolore per noi sono un valore. Ma non il dolore fisico, non la povertà materiale. Ma voi immaginate che noi possiamo predicare, c'è un povero che non ha vestiti, che non ha fame, che non ha pane, e noi, ah che bello, no. Non è questo che dice la Chiesa. E soprattutto una povertà spirituale, beati i poveri in spirito, quindi le persone non superbe, le persone umili, è quella povertà che Dio guarda e che noi dobbiamo combattere. Leggevo un articolo, ecco perché vi sto spiegando questo, che non era neanche previsto, diciamo, dal mio schema. Leggevo un articolo di questo dottor Cocco, che probabilmente voi conoscete o qualcuno conosce, che combatte il dolore, tutte queste storie qua. Niente di più lodevole. Leggo l'intervista, se la prende con la Chiesa che esalta l'accettazione del dolore. Questo non ha capito nulla. Chi è che ha fatto i primi ospedali? Chi è che si è curato dei poveri sempre? Chi è che è andato incontro a tutte le miserie dell'umanità? È la Chiesa, Quindi lavorare da questo punto di vista lo facciamo sempre, lo facciamo tutti. Ma vi immaginate che io davanti a qualsiasi tipo di povertà dico a quello: ah, beato te, stai così, morto di fame, senza vestiti. Dove mai si è sentito questo? Se pensate soltanto che l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, a Roma, costruito a fianco al Vaticano, è fondato fondamentalmente da San Camillo dell'Ellis, contemplava che i cardinali e il Papa in persona andassero una volta alla settimana a servire gli ammalati. Mettetevi in testa qui. Finisco l'articolo e questo genio luminare di non so quale scienza dice: desidero aprire a Cagliari un ospedale per l'eutanasia. Ah, allora beh, abbiamo capito tutto. È una povertà quella che il Signore ci insegna, che non è la miseria. È una povertà che dobbiamo assumere senza attaccarci alle cose materiali, l'abbiamo detto in tutte le lingue. Una povertà, quella materiale, il dolore, la malattia, cose che noi combattiamo, e lo abbiamo sempre fatto da 2000 anni. Quindi che sia chiaro questo, perché mi spiacerebbe che i miei parrocchiani avessero un po' di confusione da questo punto di vista. E continueremo su questa linea. Quando ci sono i resoconti della Caritas, per esempio leggevo qualcosa della Spagna questi giorni scorsi, e leggete che ci sono milioni di accessi alla Caritas, come in Italia. Che cosa vuol dire questo? Che ci piace la povertà, che ci piace il dolore, che ci piace la miseria. Non cadiamo in queste questioni qui. Si trova sempre un motivo per andare contro la Chiesa, si trova sempre un motivo, anche nelle cose evidentemente non accettabili come in questo caso. Allora chiediamo alla Madonna la capacità di questa povertà di spirito, che vuol dire umiltà, semplicità, mancanza di arroganza e di superbia, che piace tanto al Signore, e che la Madonna viveva. Nel Magnificat dice Maria: Dio ha guardato l'umiltà della sua schiava. Noi cantiamo della sua serva nella traduzione, ma la parola greca è questa: l'umiltà della sua schiava. La Madonna Santissima, che è nostro modello, nostra madre e nostra regina. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.